Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Non ho tempo per un incontro inutile. Trump congela il vertice con Putin, previsto a Budapest nelle prossime settimane. Prima la Giordania, poi Iraq e Kuwait. Inizia oggi un viaggio in Medio Oriente del consigliere federale Ignazio Cassis. Commercio estero elvetico da luglio a settembre, primi ma per ora solo lievi effetti delle barriere commerciali con gli Stati Uniti. Si torna a parlare di dumping salariale in Ticino, a breve la discussione parlamentare di una nuova iniziativa, poi nel 2026 il voto. Lo sport hockey, un Lugano convincente, fa fuori lo Zurigo per 5-1, Ambri Piotta malmenato in casa dal Berna 5-0. Fuma l'incontro di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere la fine della guerra in Ucraina. La Casa Bianca non gradisce il no al cessate il fuoco lungo la linea del fronte arrivato da Mosca. Non voglio un incontro che non produca risultati, ha dichiarato il presidente statunitense. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev, che si dice lì del fallimento? Abbiamo visto che in città la situazione è complicata in queste ore.
Sì, da qui si direbbe che la risposta di Putin al rinvio del vertice è già arrivata, visto che la città è sotto attacco da ore da parte di droni e missili balistici russi, che hanno colpito palazzi, infrastrutture energetiche. Si sentono di continuo esplosioni, il fuoco dei cannoni antiaerei e almeno 2 persone sono rimaste uccise in questo attacco. Ma è gran parte dell'Ucraina a essere bombardata nelle ultime ore, come se il presidente russo Vladimir Putin sentisse di avere le mani libere nel colpire ora che il vertice è stato sospeso. Come avete ricordato, il problema è che il presidente americano ha proposto di far ruotare l'incontro intorno alla sua proposta di cessate il fuoco, che è anche la posizione degli europei e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, almeno dalla scorsa primavera. Prima la tregua e poi i negoziati. Ma il Cremlino ha chiaramente fatto capire che per loro questa proposta è impossibile, inaccettabile. E questa volta, invece che rischiare un incontro deludente come in Alaska, Trump sembra essere disposto a minacciare di far saltare tutto.
E a proposito degli ucraini, ieri abbiamo visto proprio Zelensky appoggiare la proposta a Trump con una dichiarazione firmata anche dai leader europei. Come si vede a Kiev questa fase?
Una tregua lungo l'attuale fronte andrebbe bene per gli ucraini perché non li costringerebbe a ritirarsi da aree del paese che ancora difendono, come vorrebbe il Cremlino con la sua richiesta di abbandonare il Donbass. Ma ci sono anche altri esiti dei negoziati di cui Zelensky sarebbe probabilmente soddisfatto. Ad esempio, se il fallimento dell'incontro di Budapest aprisse le porte alla consegna dei famosi missili Tomahawk che Kiev chiede a Washington da mesi. Ricordiamo che la campagna di bombardamenti contro le raffinerie russe che Kiev vorrebbe rafforzare proprio con i missili americani è l'unico teatro di battaglia in cui gli ucraini hanno ottenuto vittorie importanti negli ultimi mesi. Sul fronte di terra invece sono costretti a una lenta ritirata lungo tutta la linea e i combattimenti ormai avvengono all'interno di città strategiche come Pokrovsk e Kupiansk, che sono da tempo sul punto di cadere.
Davide Maria De Luca, il nostro collaboratore in collegamento da Kiev. Una strategia per rafforzare il sostegno ai giovani agricoltori del continente l'ha presentata ieri pomeriggio al Parlamento di Strasburgo la Commissione europea, che intende così avviare un lungo processo per migliorare le condizioni di vita di quanti operano nel settore e l'attrattività per coloro che intendono dedicarvisi. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Per Bruxelles si tratta di una questione di sovranità alimentare. Soltanto il 12% dei contadini europei ha meno di 40 anni di età e l'età media degli agricoltori nell'UE è oltre i 57 anni. Questo pone a rischio la nostra sicurezza alimentare e il futuro delle aree rurali. La constatazione di partenza è di Christoph Hansen, commissario europeo all'agricoltura. Senza un ricambio generazionale sufficiente, tutto il settore primario può indebolirsi notevolmente. Con la strategia presentata ieri, la Commissione raccomanda agli Stati membri di investire almeno il 6% dei fondi che ricevono dalla politica agricola comune a sostegno degli agricoltori di età inferiore ai 40 anni, contro l'attuale 3%. L'esecutivo europeo raccomanda inoltre agli Stati membri di adottare una serie di misure, quali sgravi fiscali, sovvenzioni fino a 300 200.000 euro per l'acquisto di aziende agricole e altre misure specifiche per i giovani agricoltori, per esempio per aiutarli ad avere sostituti in caso di malattia o per conciliare il lavoro con la vita familiare. Bruxelles intende inoltre favorire il passaggio del testimone fra le generazioni. A partire dal 2032, i contadini che avranno raggiunto l'età della pensione e la percepiranno non riceveranno più pagamenti diretti dall'UE. La Commissione desidera altresì estendere i programmi Erasmus per consentire ai giovani di scoprire aziende agricole all'estero e pratiche innovative come l'agriturismo. La strategia europea ora è sul tavolo, gran parte del lavoro però ricadrà sugli stati membri e le regioni.
Il governo israeliano ha annunciato che i resti restituiti ieri sera da Gaza sono stati identificati come quelli di un 38enne ucciso da Hamas il 7 ottobre del 2023 e di un 85enne morto in prigionia a Gaza. Il movimento islamista palestinese ha finora consegnato tutti gli ostaggi vivi che ancora deteneva e le salme di 15 dei 28 deceduti. Oggi la SSR organizza una giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la Catena della Solidarietà e le sue ONG partner svizzere attive nella regione per aiutare la popolazione di Gaza. Si possono fare donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch oppure tramite il conto della catena con la menzione crisi umanitaria a Gaza. Il fragile cessate il fuoco nella striscia di Gaza farà intanto da sfondo a un viaggio di Ignazio Cassis in Medio Oriente, viaggio che inizia oggi. Il responsabile del Dipartimento Affari Esteri si recherà con la Presidente del Consiglio nazionale Maya Riniker in Giordania, in Iraq e in Kuwait. Fra gli appuntamenti l'inaugurazione dell'ambasciata svizzera a Baghdad, recentemente riaperta dopo 33 anni. Giampaolo Driussi, da Berna.
La prima visita ufficiale oggi ad Amman, dove Ignazio Cassis incontrerà il suo omologo giordano Ayman Safadi per parlare di politica di sicurezza e del ruolo della Giordania per la stabilità in Medio Oriente. Il viaggio del capo del Dipartimento Affari Esteri proseguirà domani in Iraq, dove verrà ricevuto dal suo omologo Fuad Hussein, incontro cui seguirà una visita di cortesia al primo ministro Mohammed Shah al-Sudani. Oltre alla situazione geopolitica dell'area, contraddistinta dalle tensioni fra Israele e Iran, si discuterà del crescente ruolo di mediatore dell'Iraq nella regione. Nel corso di questo soggiorno, si legge in una nota del Dipartimento, Cassis inaugurerà fra l'altro l'ambasciata svizzera, recentemente riaperta a Baghdad dopo 33 anni di assenza. Ultima tappa del viaggio, che terminerà sabato, il Kuwait, previsti dei faccia a faccia col ministro Abdullah Ali al-Yahya e lo sceicco Nasser al-Sabah. Le discussioni verteranno fra l'altro sulla cooperazione congiunta nel quadro di un'alleanza mondiale per le persone scomparse, formata da un gruppo di stati fra cui Svizzera e appunto Kuwait. Ad accomunare le tre tappe del viaggio, che vedrà anche la presenza della Presidente del Consiglio nazionale Maya Riniker, l'approfondimento delle relazioni bilaterali con la Svizzera, la creazione di nuove prospettive di cooperazione e la promozione del dialogo nella regione.
Commercio estero svizzero ancora in calo nel terzo trimestre dell'anno, così come già successo nei tre mesi precedenti. Il saldo della bilancia commerciale rimane comunque positivo, con le esportazioni che hanno superato le importazioni per un valore di 10 miliardi. Ma soprattutto c'era attesa per sapere il primo impatto dei dazi statunitensi. Ci racconta tutto Marzio Minoli.
Sono passati 76 giorni da quel 7 agosto, quando Donald Trump annunciò l'applicazione di un dazio del 39% su gran parte delle merci elvetiche esportate negli Stati Uniti, una percentuale che fa della Svizzera il paese europeo maggiormente colpito. Ecco quindi che i dati sul commercio estero del terzo trimestre erano particolarmente attesi proprio per misurare un primo impatto di questi dazi. Tra luglio e settembre le merci che hanno varcato l'oceano sono diminuite dell'8% rispetto ai tre mesi precedenti, una percentuale piuttosto importante ma che non risulta essere la peggiore. Infatti il calo verso la Cina, sempre nel trimestre, è stato del 17%, mentre verso la zona euro nel suo insieme si è visto un meno 6,3% di esportazioni. Stati Uniti dunque non ancora determinanti nell'export come si poteva temere, e questo nonostante siano in nostro primo mercato di esportazione se si analizzano le singole nazioni. A parziale giustificazione del dato negativo, ma tutto sommato contenuto, il fatto che le merci in viaggio e che sarebbero arrivate negli Stati Uniti prima del 5 ottobre non sarebbero state toccate dai dazi. Inoltre, il grosso delle esportazioni riguarda i prodotti farmaceutici, i quali al momento sono esenti da questo balzello. Si dovrà quindi attendere gennaio per sapere come è andato l'ultimo trimestre dell'anno e avere i primi dati significativi dell'effetto dazi, sempre che nel frattempo, si spera, le cose cambino in meglio.
In Ticino ora per parlare di lavoro e di diritti dei lavoratori, perché c'è un'iniziativa del Movimento per il Socialismo sul dumping salariale che a novembre sarà in discussione in Gran Consiglio e che porterà il prossimo anno i ticinesi ancora alle urne. Ci dice di più Marcello Ierace.
Già nel 2016 i ticinesi espressero la propria opinione su questo tema. La proposta era sempre firmata dall'MPS, ma il 53% dei votanti preferì il controprogetto della maggioranza del Gran Consiglio. Un controprogetto che l'MPS fin da subito etichettò come un vero e proprio imbroglio, talmente venne snaturata, secondo il partito di sinistra, l'essenza della prima proposta. E così nel 2019 sempre l'MPS riorganizzò una seconda raccolta firme, oltre 7.000 nel giro di 2 mesi, per una nuova iniziativa popolare contro il dumping salariale, iniziativa contro cui però ieri si è espressa la Commissione Economia e Lavoro del Gran Consiglio con un rapporto firmato dalla liberale Cristina Maderni e dall'UDC Rai De Bassi. Matteo Pronzini ci spiega perché l'MPS ha deciso di riproporre la questione anche dopo la bocciatura alle urne del 2016.
La nostra iniziativa interviene su un tema centrale con cui i cittadini del Canton Ticino sono confrontati, la precarizzazione e il dumping, la riduzione dei salari, la sostituzione del personale con degli stipendi più bassi. Sono tutte questioni centrali a cui si aggiunge la discriminazione salariale delle donne, che è sempre più ampia. Ecco, la nostra iniziativa dà tutta una serie di risposte per bloccare questa dinamica negativa ed è di questo che dovremo discutere in Parlamento, spero il più presto possibile.
Sul tema ora si dovrà esprimere il Parlamento nella seduta del 17 novembre e poi ancora il popolo ticinese, presumibilmente nel mese di marzo del prossimo anno.
Le città svizzere sognano centri più verdi e meno trafficati. Poche settimane fa sono state le autorità di Zurigo a presentare i loro piani ambiziosi per l'area attorno alla stazione centrale. Ora ecco spuntare un'idea simile anche a Basilea, dove un'iniziativa popolare punta a liberare il centro città dal traffico dei tram. Ci dice tutto Gianluca Olgiati.
Lo chiamano il muro verde, quello del via vai di tram, verdi appunto, che spesso taglia in due la piazza del mercato o la Barfüsserplatz, i punti nevralgici del centro di Basilea. Ben 7 linee, ora un'iniziativa popolare propone di spostarle ai bordi del centro, per i promotori non un'iniziativa contro i tram, ma per una maggiore qualità di vita, zone verdi, alberi, fontane, biciclette, tavolini. L'idea è sostenuta da politici di destra e sinistra e anche da diversi volti noti, come quelli degli architetti Herzog e De Meuron. La città ha bisogno di questo passo, secondo Pierre De Meuron, e lo dimostra a suo dire la zona in riva al Reno, che attrae già tanta gente, la stessa qualità dello spazio urbano che ora si vuole offrire anche in centro. Uno spazio da restituire alla gente, ai commercianti, e qualche passo in più per raggiungere la fermata del tram. Tutto bene? Non proprio. Bisognerà pensare a chi ha problemi di mobilità, come gli anziani o i disabili, sottolinea Michael Haar, direttore della sezione basilese di Prosenectute, un punto che non è sfuggito ai promotori dell'iniziativa, che hanno pronta una soluzione: piccoli bus elettrici per raggiungere il centro. Basilea sogna la svolta e la vuole realizzare in fretta, già entro 5 anni. Intanto però la raccolta firme per l'iniziativa è appena iniziata.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.